La voce della gente. L'approfondimento sul mondo dei procuratori di TMV Radio. A cura di Ajax, Asso Agenti.
Eccoci di nuovo in diretta. Ce l'abbiamo Nicolò Ceccarini, il direttore. Nicolò.
Sì, buonasera a te, buonasera a tutti. Ciao Cristiano, eccoci qua.
Eccoci, e con noi Silvio Pagliari. Buonasera Pagliari.
Buonasera a tutti voi, buonasera.
Eccoci, Nicolò, ciao, parola a te.
Silvio. Buonasera, ben trovato, grazie di essere anche tu partecipe di questa nostra bella iniziativa, di questa sorta di gemellaggio che abbiamo fatto con l'Associazione Italiana Agenti. Silvio Pagliari, che conosco ormai da una vita e che spesso e volentieri deve subire, tra virgolette, un Ceccarini stalker, perché diciamo le cose come stanno, spesso e volentieri lo disturbo in tutti i suoi momenti meno opportuni, però lui è sempre cordiale e gentile, quindi ormai ci ha abituato, no, alle mie interferenze, mettiamole così. Grande Silvio.
Ti ringrazio. È un piacere
ospitarti in questa nostra trasmissione, anche perché abbiamo tanti spunti, tante cose da poterti chiedere. Io, guarda, l'altro giorno guardavo la rosa della Sampdoria e quando vedevo il nome di Manolo Gabbiadini mi si illuminavano gli occhi, perché io ho sempre avuto un debole per questo giocatore, te lo sai, ne abbiamo parlato mille volte, e sono contento che abbia segnato anche dei gol pesanti per la Samp in un momento forse il momento più difficile della storia della Samp. Ecco, come sta vivendo, diciamo, questa seconda giovinezza Manolo Gabbiadini, Silvio?
Ma guarda, logicamente è un periodo difficile, perché è un momento, come hai detto te, forse è il più difficile della storia blu cerchiata. Sta facendo molto bene, lui sente questa maglia a pelle, mai, perché sono tanti anni, è voluto ritornare dalla Premier proprio a Genova. Lui è un blu cerchiato, anche a gennaio aveva richiesto, ha voluto rimanere perché non affonda, non va via quando la barca è in brutte acque, e sta facendo quello che ha fatto sempre, è un giocatore importante, sta facendo gol incredibili come l'ultimo, lo conosciamo, dai. Spero che possa coronare la salvezza e passi, che penso che la salvezza passa anche dalle sue prestazioni. Adesso sta molto bene anche fisicamente, e poi sai, sanno tutti che è molto difficile, però lui si sente un po' praticamente partecipe, responsabile di questa risalita che spero che sia appena cominciata.
Diciamo, ci spera, insomma, della salvezza.
Quindi a questo proposito ti chiedo, Silvio, al netto, voglio dire, di quello che sarà, insomma, questo campionato, però insomma Gabbiadini e la Samp è un legame molto forte, cioè secondo te ci sono i presupposti perché lui possa continuare ancora a lungo l'avventura del blu cerchiato? Perché mi sembra che si sia proprio di fronte a un rapporto, no, di grande stima, al di là dell'allenatore, della società, insomma, proprio con l'ambiente.
Guarda, non si bisogna che è una situazione da monitorare giorno dopo giorno, perché la situazione della Sampdoria la conosciamo tutti, io ho anche lavorato tanti anni fa là, logicamente ci abbiamo tutti a cuore le sorti societarie, perché non c'è solo una salvezza sul campo, ma anche, c'è anche una salvezza fuori, ci auguriamo tutti che vadano le cose per bene, poi dire quello che succederà, ci vuole veramente la palla magica in questo momento, in casa più cerchiata. Navighiamo e sappiamo quello che succede.
Certo, volevo chiederti, Silvio, insomma, alcuni giocatori tuoi insomma, giocano anche all'estero. Io ero incuriosito da Don Sac, che gioca nel Mali a Spor, e ti chiedo, cioè, il calcio turco mi sembra che in questo momento peschi tantissimo in Italia. Ora chiaramente tutti pensano a Zaniolo, no? Voglio dire, che è l'ultimo acquisto del Galatasaray nel mercato di gennaio, la storia la conosciamo, ma come nasce, come si sta trovando Don Sac?
Beh, dopo il terremoto purtroppo si sono fermati, perché la squadra si è ritirata, perché non è stata colpita, falcidiata, diciamo, a livello logistico, a parte la grave perdita del portiere. Allora, loro hanno cambiato tutto, sì, grave distrutto. Allora, partiamo dal presupposto che il calcio turco è un calcio all'avanguardia. Sono molto attenti, come vedete, nel campionato italiano, seguono molto e ci sono parecchi giocatori che arrivano là. Un campionato dove ci sono anche giovani interessanti, il campionato turco in crescita, per chi lo segue negli ultimi anni è in netta crescita, e le prime le prime del campionato di Serie A possono, cioè, sono squadre importanti, questo non c'è dubbio. Lui si trova molto bene, peccato per questa situazione qua, ancora 2 anni di contratto, vediamo quello che succede.
Certo, senti, ci sono anche delle storie belle da raccontare e tu secondo me sei stato protagonista di una di queste storie e sto parlando di Vrioni, no? Che è andato a giocare nel New England Revolution. Ma mi racconti un po' come nasce questa trattativa, come nasce questa possibilità e che cosa pensi dell'MLS?
Ecco, Vrioni ha fatto un'ottima operazione quando è andato in prestito in Serie A austriaca con il VSG Tirol, praticamente la squadra della presidentessa Swarovski, praticamente della azienda famosissima. In Austria si è trovato benissimo, ha fatto top score, capocannoniere, e avevamo diverse opportunità. E poi è venuto fuori questa situazione con l'MLS, i rapporti, e da lì abbiamo preso questa decisione, fare questa esperienza è importantissima per il ragazzo, perché è un campionato in grandissima crescita, dove pescano parecchio in Europa, dove ci sono anche parecchie vendite, anche squadre europee che pescano dalla MLS. Nico, il calcio internazionale si è accorciato, nel senso, ormai si gioca un anno o due in MLS e poi ti ritrovi magari nei League One o in Spagna. È un campionato che è molto visto e loro sono molto attenti ai giocatori giovani in Europa, non vanno più solo persone di una certa età, perché loro hanno solo 3 giocatori che possono prendere di più rispetto agli altri, che hanno proprio un tetto salariale. È un'esperienza avvincente, bellissima, non solo per quello che offre l'aspetto fuori al campo, ma anche in mezzo al campo, perché sono squadre molto 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 attrezzate con giocatori forti. Il livello anche lì si è alzato tantissimo.
Silvio, quando vai lì, qual è la cosa che più di ogni altra ti colpisce? Forse gli stadi, vedendo i nostri, no? Ma che è la cosa più banale che mi viene. Dai, sì.
Allora, se vai nel centro sportivo New England Revolution, ti dispiace che in Italia siamo indietro su questi aspetti qua, perché ti arrabbi, perché per chi fa calcio da tanti anni ti vedi che quando vai all'estero i centri sportivi sono sempre più belli dei nostri, che un pochettino, per non parlare degli stadi. Io, che piace molto girare anche all'estero, però non è per questo che sono esterofilo. Dico che noi in Italia siamo forti, sicuramente siamo bravi, però all'estero, a livello di strutture, sono più all'avanguardia di noi, su questo non c'è dubbio.
Ecco, senti Silvio, per chiudere la carrellata, no, sui giocatori, sui tuoi giocatori un po' in giro per l'Italia ma anche per il mondo, mi racconti un po' di Nitai, che insomma gioca nella Lokomotiv Mosca, terzino sinistro, che tra l'altro insomma in questo momento è anche merce rara, perché insomma non è che più anche in questo ruolo ne nascano così tanti, ecco.
Proprio per questo io, questo ragazzo qui è nazionale under 21 albanese, ma è greco, diciamo, doppio passaporto, giocatore che ho preso dalla AEK Atene, aveva fatto qualche apparizione, sono stati bravi scout dell'Lokomotiv Mosca, hanno preso questo ragazzo anche insomma anche sul suo trasferimento importante dal punto di vista economico, un giocatore importante che già fa parte della nazionale di categoria, è un giocatore che per me che ha grandi potenzialità. Al calciatore bisogna dare la possibilità di non guardare solo a casa propria. In questo momento storico, chi fa il mestiere come lo fa il sottoscritto deve dare la possibilità di giocare in tanti tornei, perché ormai il calcio si è livellato, non è che ci sono, a parte le 5, io chiamo le 5 leghe importanti, che Spagna, Francia, Italia, Germania e Inghilterra, poi i vari campionati sono diciamo si livellano molto e tu devi offrire un servizio al giocatore che può giocare in tutte le parti del mondo se vuoi fare questo mestiere a certi livelli. Questa è stata un'opportunità e una grande crescita per i ragazzi, perché il Lokomotiv Mosca è una squadra importante, sta vivendo, anche lui è un 2003, ha 20 anni e sta vivendo un'esperienza importante.
Pagliari, sì, com'è strutturata in questo momento la sua società?
Ma sai, noi siamo radicati ormai sul territorio, quest'anno faccio 30 anni di esperienza. E abbiamo lo scouting che lavora tutto il giorno sul video, abbiamo diverse nazioni sulle quali lavoriamo, poi no? Abbiamo dei nostri referenti su ogni nazione e lavoriamo sia in uscite che in entrate sempre con le stesse persone, perché il rapporto umano, la
fiducia,
il rapporto, la relazione umana per il sottoscritto è sempre stata quella che fa la differenza. Di conseguenza no, mi piace più che altro approfondire il rapporto e lavorare sempre con gli stessi, perché questo è, penso che sia, chi fa questo mestiere qua, la cosa principale, il rapporto di fiducia con esatto. I colleghi stranieri, penso che sia fondamentale per poi approfondire qualsiasi trattativa e qualsiasi trasferimento internazionale.
Ecco Silvio, siccome spesso e volentieri, cioè, ti vedo anche molto attivo sul profilo WhatsApp, sul tuo stato di WhatsApp, in partenza di qui, in partenza di là, di ritorno di qua, di ritorno di
ma
là.
Guarda Nick, io sì. Ho fatto sempre un presupposto.
Sì.
Ma questo è un consiglio da dare ai giovani.
Sì.
Io penso che ultimamente si sia un po', no, danneggiata l'immagine del procuratore. Tu sai benissimo che anche la carta stampata, tutti i media, non è che siamo, voglio dire, tacciati in maniera sempre positiva. Però questo mestiere qua, fatto in una certa maniera, come abbiamo sempre fatto noi della generazione medio vecchia, che è stata sempre quella dei 100.000 chilometri all'anno, o sempre in viaggio in aereo, in treno, in macchina, a scovare giocatori, certo. A rapporti con le famiglie. Io penso che bisogna trasmettere questo è un mestiere,
sì,
che
sì, infatti.
Se io giocatori a casa non me l'hanno portato mai nessuno,
credo. Ma infatti Silvio, la mia domanda era pertinente proprio per questo motivo qua, no? Perché tu cioè, una volta sei in Africa, una volta sei in Europa, una volta vai a vedere nell'est d'Europa qualche altra situazione,
in Italia, spesso anche,
In Italia, certo, sì, ovunque, cioè. Chiaramente l'estero colpisce di più per mille motivi, ma ti chiedo, quali sono secondo te le nuove frontiere oggi del calcio? Cioè, quali sono i campionati che secondo te si dovrebbe andare più a sondare o a scoprire?
Guarda, io avere dei talenti? Guarda, io ti dico una cosa. Quando ho iniziato io c'erano solo due o tre campionati di riferimento che tu come club potevi tranquillamente seguire. Perché la figura adesso della gente logicamente ha preso piede? Perché un club non può seguire tutti i campionati. Adesso giocatori forti li puoi trovare veramente in tutti i campionati. Seguire tutto è impossibile, sia per un'agenzia che per un club. Io ti dico questo: quando sento che ci sono club che riducono lo scouting, per me è una vergogna. Perché? Perché lo scouting è diventato, in questo momento storico, che ci sono l'80% dei giocatori tutti uguali, ok?
Sì.
Quando dico tutti uguali, perché veniamo da un calcio diverso il nostro, no? Di 20 anni fa, di grandi campioni, ce ne sono sempre di meno.
Sì.
Io penso che lo scouting diventi per una società di calcio, ovviamente anche per un'agenzia, fondamentale.
Certo.
Perché se qui non si ritorna a parlare di calcio, poi non ci dobbiamo lamentare che non vengono più fuori i giocatori, perché, oppure che li paghiamo 40 milioni quando prima costano magari 4. Io penso che lo scouting diventa importante per chi fa un mestiere nostro, e tu mi dici campionati di riferimento. Io parto dal presupposto che è una domanda un po' generica, alla quale rispondo in maniera non generica, ma perché ogni club viene tarato per il campionato. Se sei la Juve non puoi avere gli stessi campionati di riferimento di una squadra di B o di A basso, perché tanto se ti devi rafforzare non puoi andare a vedere i campionati in certi campionati medio basso livello, perché tanto se sei un top club fai riferimento a certi campionati, capisci che ti voglio dire?
Sì, però, sì, è chiaro.
Questo è fondamentale.
Certo, siccome non ti voglio rubare troppo tempo, abbiamo ancora due o tre domande da farti. ti chiedo su Giuntoli, no? Che quest'estate si è trovato sicuramente una bella gatta da pelare, perché comunque gli va via Koulibaly, gli va via Insigne, gli va via Mertens, gli va via il portiere, e insomma, e alla fine fa quel mercato che oggi è sotto gli occhi di tutti. E so se c'è da aggiungere qualcosa, ecco, chiedevo a te.
Io Cristiano non mi devi aggiungere niente, perché Cristiano lo conosco ai tempi di Carpi, vanno fatti i complimenti a Chiavelli e al presidente De Laurentiis quando l'hanno portato via da Carpi 108 anni fa, perché lui sicuramente è stato sempre molto bravo a fare il suo mestiere, sta continuando, mi sembra che se vince questo campionato ha vinto tutti i campionati. Quando un direttore vince tutti i campionati significa che è molto bravo, c'ha del talento, no? Cristiano è uno che si aggiorna sempre, che conosce tanti giocatori, che vive anche lo spogliatoio, insomma, tra quelli della sua età penso che sia sicuramente uno dei migliori in Europa ormai, perché a livello internazionale ha fatto qualcosa di meraviglioso quest'anno, ma è il compimento di un percorso, no? Perché poi è normale, tutti hanno sulla bocca Caravaschelia oppure Osimhen, perché è normale, no?
Certo.
Però è il lavoro che è stato fatto negli anni,
sì.
Sono arrivati altri giocatori, poi il compimento anche dell'allenatore Spalletti, che logicamente senza il lavoro sul campo, quando si parla di Cristiano io penso che della categoria ormai a livello internazionale, ripeto, sia uno dei più importanti.
Un top. A proposito di allenatori, un suo pensiero sull'ennesimo addio di Conte, di Antonio Conte.
Ma guarda, io ho un'idea che è un po' personale, perché non lo conosco, non ho avuto mai il piacere di conoscerlo personalmente. Da quello che vedo dall'esterno mi sembra che sia di una riflessione personale che dopo i 50 anni abbiamo fatto un po' tutti, sulla vita di tutti i giorni. Magari...
Io e te Silvio sì, Cristiano è più giovane, per cui...
No, non sono più giovane, ci sono anch'io.
Però è una riflessione che secondo me... A prescindere che lui sia, penso che abbiamo voglia di ritornare a allenare in Italia e stare un po' vicino ai suoi, perché poi l'età passa per tutti. Sì, è vero, magari il conto corrente ti arricchisci, ma se la sera stai sempre da solo, sì, senza i figli e la famiglia, penso che siamo tutti un po' umani.
Uno stile di vita diverso.
Penso che ci abbia avuto un po' di saudade, dai.
Nick.
E di voglia di ritorno in Italia. Guarda, le ultime due, la prima te la faccio io e l'altra te la fa Cristiano. Allora, l'altro giorno guardavo, sempre per tornare al discorso, no, del calcio internazionale, l'ennesimo grande acquisto dell'Atalanta. Oggi noi abbiamo anche messo su tutto il mercato web una notizia che Højlund sarebbe anche nel mirino del Bayern Monaco. L'hanno pagato 15 milioni di euro. Ecco, io ti chiedo, Silvio, cioè, poi vabbè, c'è stato periodo di Sartori all'Atalanta, poi adesso c'è il periodo di Toni D'Amico, però cambia, diciamo così, anche la filosofia, o quantomeno cambiano i direttori sportivi, non cambia però il modo di fare dell'Atalanta. Ecco, secondo te Højlund è un predestinato?
Guardi, io Højlund lo conosco quando era a Copenaghen, che costava un milione, un giocatore che l'anno scorso era in Austria, perché giocava, l'ho visto giocare in campionato perché giocava contro Brioni, è un giocatore predestinato a grandissimi livelli. E io feci i complimenti a Luca Percassi di persona quando lo prese, perché ha avuto coraggio, ha avuto coraggio sia Luca Percassi che Toni D'Amico. In questo momento in Italia purtroppo abbiamo poco coraggio, cosa che avevamo gli anni indietro, quando c'erano i Gaucci che prendevano giocatori, io portai Bucchi dall'eccellenza. Mancano questi personaggi che hanno coraggio. Noi dobbiamo ritornare a avere coraggio, a investire su questi giovani, perché i giovani, vedete Fagioli quello che sta facendo, i giovani se sono forti vengono fuori. Bisogna ritornare ai tempi di Berzotto, quando buttava dentro Rossi e Caprini a 20 anni. Giocatori giovani ce ne sono sempre di meno, questo è vero, anche meno bravi, però dobbiamo avere il coraggio di buttarli dentro. Noi in Italia in questo momento non abbiamo più il coraggio, che è un termine in disuso, purtroppo. Se non ritorniamo a avere coraggio a investire su questi ragazzi, l'Atalanta ha visto del potenziale, ma Højlund, con tutto rispetto, se no, uno non vede Højlund si deve cambiare mestiere, forse è meglio, perché era un giocatore fortissimo anche in Austria, ok?
sì, sì, sì.
Allora, se allora chi fa il mestiere non ha il coraggio,
è giusto, è chiaro.
Se tanto il campionato italiano è un campionato di passaggi ormai,
beh,
questi grandi campioni,
vero.
È evidente, evidente.
Dobbiamo accettarlo.
Pagliari una...
sì. Il coraggio, dimmi.
Un'ultima battuta, due nomi interessanti che l'hanno colpita in Serie B.
Che poi questo campionato, infatti, aggiungo io, secondo me è interessante,
è molto.
Bisognerebbe guardarlo con più attenzione.
Sì.
Quest'anno ci sono, provate, io faccio tre nomi. Santoro e Perugia, non perché un ragazzo mio, ma un giocatore può fare la Serie A tranquillamente. Prati della Spal 2003 e Fabian 2003 a Regina sono giocatori che tutti e tre possono giocare tranquillamente in Serie A. Io vado all'estero, ci sono giocatori forti, ma loro equivalgono ai giocatori che possono arrivare in Italia, perché poi diamogli la possibilità a questi ragazzi di giocare e poi vedrai che non mi sbaglio. Questi sono tre nomi che mi hanno colpito di più quest'anno.
Scusa, ho sentito male, come si chiama quel ragazzo della Regina che hai detto?
Fabian, quello dell'Inter.
Ah, Fabian, di proprietà dell'Inter. Sì. Avevo sentito male. Sì, Fabian, tra l'altro, è vero, hai ragione. È nel mirino di alcuni club di Serie A. Sì.
Fabian, Prati della Spalle, che l'anno scorso era a Ravenna in internazionale. E Santoro del Perugia. Che l'hanno comprato dal Teramo. Che giocatori in giro, se uno li sa vedere, ci sono.
Hai ragione. Silvio, è stato un piacere averti qua,
sempre,
a anche a tutto sempre, Mercato Web, per cui grazie davvero.
Grazie a voi,
buona serata.
Grazie e buon lavoro, grazie e buon lavoro a Silvio Pagliari. Nicolò, grazie ovviamente. Mi fai una battuta, la FIFA ferma Paratici, tutte le operazioni, insomma, per quanto riguarda ovviamente questa vicenda, vabbè, era un po', come dire, nell'aria, no?
Al di là di questo, insomma, comunque se hanno un presidente, avranno anche altri, voglio dire, in un club, insomma, ora troveranno una nuova figura, no? Dal punto di vista proprio, diciamo, del lavoro, però questo non bloccherà certo il mercato del Tottenham, insomma, ecco, è chiaro che questa situazione riguarda personalmente la figura di Fabio Paratici, però il Tottenham continuerà ad andare avanti, ora valuteranno se eventualmente, diciamo, promuovere, no, una figura professionale in quel ruolo lì, perché chiaramente dovranno poi continuare a fare mercato, però anche su questo siamo in attesa di ulteriori approfondimenti, e quindi seguiteci su tutto Mercato Web.
Nick, grazie, buona serata, buon lavoro.
Grazie a voi, buona serata a tutti. Ciao,
grazie,
ciao.
Grazie a Nicolò Ceccarini, direttore di tuttomercatoweb.com. Abbiamo avuto la rubrica del mercoledì sera, la voce della gente, l'appuntamento con Piazza Affari è domani, ma dalle 8 ci sarà tutto il palinsesto ovviamente di TMV Radio. Grazie a Gennaro Lapadula e regia, a tutti voi per l'ascolto. Restate con noi, TMV News, a tra poco.
Sacrificio, dedizione e concentrazione, i veri valori che per noi incarnano lo sport. Sei su TMV Radio.